doppio diesis. Realtà aumentate.
Un duca del jazz e le sue sinfonie.
Tra blues e musica sacra, tra jazz e classica.
Un viaggio alla scoperta delle creazioni sinfoniche di Duke Ellington.
Un saluto da Luca Bragalini, sono la vostra guida in questa mia serie di doppio diesis e qui accanto c'è Sergio Albertoni.
Ci informarono che era assolutamente necessario che io presentassi. Ora non avevo la più pallida idea di come si facesse e il solo pensiero mi terrorizzava. Così avvenne che, dopo la nostra disposizione sul palco, aprii la bocca, ma non mi uscì nemmeno una parola.
È Duke Ellington che ci ha appena confessato un suo scivolone. E pare davvero impossibile che questa confessione sia del duca. Lui, lo spumeggiante affabulatore, le cui magnetiche presentazioni sono state catturate in una moltitudine di dischi, in questo fermo immagine della primavera del 1929, è davanti al microfono del Palace Theatre di Broadway, talmente impacciato da non riuscire a spiccicare una sillaba. In realtà noi abbiamo due Ellington. Il primo è un capo-orchestra pieno di ritegno e piuttosto recalcitrante ad avvicinarsi al microfono, come le registrazioni dal vivo sui nei primi anni 40 testimoniano. Il secondo, che entra prepotentemente in scena dal dopoguerra, è un istrionico showman, uno spigliato e spavaldo fabulatore, incommensurabilmente distante da quel giovanotto del Palace che rimase congelato nell'imbarazzo. Il secondo duca, sino alla fine dei suoi giorni, avrebbe ammagliato il proprio pubblico con deliziose presentazioni, frutto di una fantasia davvero visionaria, debordante. Talvolta, per irritare l'audience, si affidò al nonsense. Quello per introdurre Angu del 1963 recitava:
Not quite Angu, but almost blue.
Per altre composizioni ritenne di raccontare storie più articolate. Il lisergico programma di The Little Purple Flower, una mini sceneggiatura di un paio di cartelle incise su disco, è davvero da capogiro. Un fiore colto dalla campagna e portato in città, dove è iniziato alla professione medica. Diventerà una personalità di spicco. Non meno stravagante la spiegazione che il duca diede al pubblico della Carnegie Hall della sua Tattoo Bride, cioè una sposa che ha il corpo completamente ricoperto da tatuaggi di lettere W, e ci informa Ellington.
Si sa, se tu prendi una matita e scrivi una W, si sente il suono za-su-za-za. Pertanto abbiamo preso questa figura musicale, l'abbiamo ripetuta, ed ecco a voi The Tattooed Bride.
Ora, questi bozzetti non sono meri divertissement che testimoniano la rapida scalata di Ellington da incerto presentatore ad audace intertenere. Queste presentazioni sono veri e propri programmi che ci forniscono interessanti chiavi di lettura della sua opera. Il compositore stesso ha confessato che molte sue creazioni hanno alle spalle una narrazione. Ciò vale in particolare per le opere di grande dimensione, in cui talvolta sono affrescati luoghi, ma più spesso sono inscenati drammi che non di rado hanno per protagonisti personaggi femminili. E Mercer, il figlio del compositore, a rivelarci.
Nei lavori di più ampio respiro, la sua musica tende verso la narrazione.
È il caso dell'opera sinfonica Night Creature, scritta nel 1955. La suite in tre movimenti tratteggia alcune creature notturne di gran lunga più strampalate dei surreali personaggi della notte dipinti da Miró, tra l'altro artista che Ellington aveva incontrato in Francia e a cui aveva dedicato un blues. La première de Night Creature, il capo orchestra in quell'occasione preferì mettere a parte il pubblico con un sintetico programma di sala, ma poi nei live successivi il duca si affidò quasi sempre ad una sua narrazione e fu più minuzioso e fu più visionario. Ascoltiamolo.
Il primo movimento è un insetto cieco che ogni notte esce e scopre che, poiché è il re delle creature notturne, deve danzare. Essendo cieco, erge le antenne e si butta nella danza, e se le antenne lo avvertono di un pericolo, fa una pausa e si dirige in un'altra direzione, e continuando poi a ballare il jitterbug.
Ascoltiamo il primo movimento di Night Creature, che è intitolato Blind Bug, e vediamolo, questo insetto cieco, scatenarsi nella danza swing.
Era Night Creature da The Symphonic Ellington, un album del 1963.
Vedere ballare così agilmente questo Blind Bug fa venire in mente le lucciole di Lightning Bugs and Frogs, un movimento della Queen Sit, scritto qualche anno prima. Anche a proposito della creazione di Lightning Bugs and Frogs, Ellington non ci risparmia una sua immaginifica narrazione. Ci ricorda che durante un tour gli era capitato di fermarsi sulla sponda dell'Ohio River, da dove aveva visto, sono sue parole queste,
una grande arena con gli alberi che facevano da quinta e milioni di lucciole che danzavano nell'aria. Era un'ambientazione perfetta per un balletto. In basso, come un'orchestra di fossa, vi erano le rane che gracchiavano.
È un cartone animato. Indugiamoci per qualche istante prima di tornare a Night Creature.
Questo era un estratto dalla Queen Suite di Duke Ellington, naturalmente, Lightning Bugs and Frogs.
Eccoci di nuovo al buio, in compagnia delle creature della notte e delle surreali narrazioni del duca. Tra le più allucinanti c'è quella con cui è descritto il secondo movimento di Night Creature. È talmente deliziosa che ce la teniamo per dopo e saltiamo direttamente al terzo e ultimo movimento dell'opera sinfonica. Tra l'altro so per certo che questa idea di lasciare il dolce in fondo avrebbe scontentato il duca, il quale seguiva una filosofia che era diametralmente opposta, iniziando, ma letteralmente, ogni pasto con il dolce. E quando gli furono chieste ragioni, il nostro chiosò.
La vita è così imprevedibile.
Come dire, quello che succederà da qui in poi o da qui un minuto non lo sappiamo, ma io intanto il dessert me lo sono gustato. Il terzo movimento di Night Creature è quello che si intitola Dazzling Creature e il programma narrativo di Ellington è assai articolato. Possiamo sintetizzarlo così. C'è una bagliante regina della notte che canta attraverso tre tonalità. Pensate che tra l'altro le tre tonalità citate nel racconto presentazione non hanno corrispondenza nella partitura. È come se la fantasia narrativa di Ellington fosse una cosa e l'atto compositivo un'altra. Comunque, in ogni caso, l'esibizione di questa regina della notte provoca una tale eccitazione che al suo schiocco di dita, ci dice Ellington,
tutti si alzano per raggiungerla battendo mani e piedi, gridando e svolazzando.
Allora vediamola svolazzare questa carismatica dazzling creature.
Thank you. Questa era Dazzling Creature dalla Symphonic Ellington del 1963.
Tra l'altro questa Dazzling Creature, questa elettrizzante diva che abbiamo appena sentito infiammare l'orchestra, potrebbe addirittura essere nella fantasia del duca, così ha raccontato a un giornalista nel 1956, un incrocio tra un insetto e un travestito. Ma ora è giunto il momento di occuparci del movimento centrale, perché in quel secondo movimento intitolato Stalkenmaster, il favoloso tocca la vetta più alta. È notte fonda e ci troviamo di fronte ad un mostro che tutti noi avremmo paura di incontrare. Quando una conduttrice radiofonica chiese ragguagli sulla creatura ad Ellington, lui, che non aveva alcuna intenzione di mettere a fuoco una visione che era squisitamente ineffabile, la liquidò con...
Uno di quelli tipo non aprire quella porta o qualcosa di brutto salterà fuori e ti morsicherà, o qualcosa del genere, insomma.
Taglio corto, perché ciò che davvero gli premeva era concludere il bozzetto con la sua rivelazione spiazzante.
Quando incontreremo il mostro, sono sicuro che scopriremo che anche lui sa fare il boogie-woogie.
L'incipit è da racconto di Edgar Allan Poe, ma il finale rovescia tutto. Forse una parodia? E no, se la creatura avesse esplicitamente danzato saremmo in quell'ambito, e non è questo il caso. L'ambigua narrazione contorna un paesaggio onirico, con due protagonisti, noi stessi, come in tutti i sogni, che ben sappiamo come ci si comporta su una pista da ballo, e un mostro che, forse per rassicurarci, ci farà presto capire di avere la nostra medesima passione. E quel buon diavolo di un orco non dovrà necessariamente danzare per dimostrarcelo, perché per Bacco, tra fanatici del boogie-woogie, ci si intende anche solo con un'occhiata. E la musica di Stalkenmaster comunica meravigliosamente questo senso del grottesco pervaso da sapido humor. In questo movimento l'ironia del duca tocca un picco. Ora, humor e musica. La storia della musica ha un'antichissima tradizione, diciamo così, di scherzi, ben oltre i confini del terzo movimento della sinfonia. Il marameo musicale di Mozart o le parodie di Prokofiev a spese di Haydn non sono che un paio di capitoli della sterminata enciclopedia dello humor in musica. E il jazz, con le grottesche trovate di Mingus, le stralunate marcette di Ornette Coleman, le dissacranti citazioni di Sonny Rollins, gli ilari accordi scampanati di Count Basie, è semplicemente il genere più ironico, anzi mi verrebbe da dire più autoironico, di tutto il Novecento. Ed Ellington è in testa a questo corteo. Lo humor è al cuore di molte sue composizioni, d'altra parte dal buon tempone che al Dick Cavett Show sostenne che la sordina Plunger nacque prima per la tromba e solo più tardi fu usata come mistura lavandini, o dal burlone che rifiutava le chiamate telefoniche a suo carico informando il centralinista che alla cornetta non vi era Ellington ma il suo gatto. Beh, da lui non avremmo potuto aspettarci altro. Il duca talvolta puntò sulla melodia per suscitare il sorriso, come quando in Take That Train si divertiva a eseguire il tema al pianoforte senza concludere la seconda frase, che rimaneva quindi appesa ad una stridente dissonanza. In altre occasioni fu la strumentazione la protagonista della gag, la Pep Section, un trio formato da due trombe e da un trombone tutti sordinati e impegnati ad emettere gorgogli vocalizzanti, ha regalato momenti davvero gustosi, eh? Come non sorridere con questo arrangiamento Pep Section della Beatlesiana I Want to Hold Your Hand. Ha ha ha. Stalk and Monster, l'ironia Ellington la giocò sul filo dello scarto di altezze. Il tema è proposto dal pianoforte accompagnato dal solo charleston della batteria. Una manciata di battute che alludono al blues e, per rifarci al programma, è il mostro che si fa largo nella notte. Ora, permettetemi un piccolo ragguaglio tecnico. La tonalità è quella di La minore. La scelta non è casuale. Quell'ambito consente ad Ellington di attaccare il tema con la nota più grave e con quella più acuta di tutta la tastiera del pianoforte. La musica sarà interamente gestita su questa esagerazione. La mano sinistra scandirà un gravissimo tema, la destra un argenteo riff di tre rapide note. E così, a braccia spalancate ad abbracciare la tastiera, il duca riesce a tranquillizzarci sull'intenzione del mostro. L'apparente plumbeo tema diviene comico come la polca del balletto L'età dell'oro di Shostakovich, in cui la melodia è delineata dal basso tuba scuro in coppia con il limpidissimo ottavino. Ellington, in combutta con Henderson, il suo braccio destro degli arrangiamenti sinfonici, ripropone più volte questo scherzo. Ad esempio, subito dopo il tema di pianoforte, il riff scivola velocemente dal flauto al controfagotto. Poi, a circa un terzo della partitura, il blues si palesa ed è un trampolino per le prodezze dei solisti. Prima Roy Nance, il trombettista, cantante, ballerino, violinista, qui improvviserà con il violino. Poi il trombettista Cootie Williams con la sordina Plangre ed infine il sax contralto di Johnny Hodges seguito dal trombone di Lawrence Brown. Gli ultimi due musicisti, Hodges e Brown, improvvisano su un incedere ritmico che rimanda al boogie-woogie del fiabesco programma del duca. Alla fine ricompare il tema d'apertura che fa da sipario a questa superba farsa. Stalking Master. Thank you.
era Stalking Master di Duke Ellington, naturalmente.
La suite sinfonica Night Creature fu un bel grattacapo per il Duca sin dalla sua premiere. Riuscire poi a metterla su disco fu una vera impresa. È un affronto Leonard Fuller, eminente critico americano, a prendere la parola.
Entrai pochi minuti prima dell'inizio del concerto e fui colpito dal fatto che la sala era per due terzi vuota. Fu triste constatare che questo evento non la riempì neppure per una sola data, mentre sabato scorso Brubeck, Becker e Mulligan fecero il tutto esaurito per due repliche.
Fuller ci informa della timida accoglienza che ricevette il concerto che ebbe luogo alla Carnegie Hall mercoledì 15 marzo del 1955. In quel contesto, dove la Symphony of the Air, che era la ex NBC Symphony Orchestra, incontrò la Duke Ellington Orchestra ed ebbe lì il suo battesimo Night Creature. Quella sera, ad occuparsi dell'orchestrazione classica, fu il braccio destro del duca Luther Anderson. Da quel 1955 sarà necessario attendere ben 8 anni prima della consacrazione discografica di Night Creature. E anche questa iniziò col piede sbagliato. La registrazione della partitura non fu affatto una passeggiata, ve lo dico subito, anzi fu un percorso così accidentato che il Blind Bug, il primo movimento, e lo Stalking Monster, il secondo, rischiarono di non raggiungere la meta. Ellington aveva infatti previsto di incidere Night Creature con l'Orchestra Sinfonica di Parigi nei giorni in cui la sua big band sarebbe stata in tour in Francia. Non ci riuscì. I professori classici pasticciarono e i 2 giorni destinati alla registrazione, il 30 gennaio e il 1 febbraio di quel 1963, non furono sufficienti. Solo il terzo movimento, Dazzling Creature, ebbe la dignità per finire in un disco. Impresa fallita? Non per il caparbio Ellington. Anche perché, poverino, uno Stalking Monster e un Blind Bug ancora reclamavano il loro diritto di venire al mondo. Il duca di Amburgo, allora, si recò nella capitale svedese proprio con tal proposito. Tra il 6 e l'8 febbraio del 1963 la Duke Ellington Orchestra fu a Stoccolma. Giornata particolarmente lunga risultò quella di giovedì 7 febbraio. Prove la mattina, apparizione televisiva il pomeriggio e registrazione in studio la notte. E il giorno dopo, tra l'altro, la Big Band sarebbe partita per la Danimarca per altri impegni. E proprio nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì, la Duke Ellington Orchestra, assieme all'Orchestra Sinfonica della capitale svedese, portarono a termine il lavoro su Night Creature, quello iniziato a Parigi. La formazione classica affrontò molto bene la partitura, con solo qualche incertezza su qualche passaggio. Almeno questo è ciò che ci raccontano i nastri inediti di quelle prove. Ascoltiamo queste rarità che fotografano un preciso momento d'impasse. La sezione Boogie Boogie di Stalking Monster non è del tutto a fuoco. Il duca la fa rifare più volte all'orchestra, mentre Johnny Hodges, che non ha problemi
e potrebbe anche riposarsi,
ad ogni take sciorina idee melodiche sempre diverse
e tutte splendide.
Entriamo quindi in quello studio di registrazione di Stoccolma. Ascoltiamo la voce di Ellington staccare il tempo con la sua anticonvenzionale modalità, la compagine classica che si impegna a fare del proprio meglio e Johnny Hodges che si conferma uno dei sassofonisti più eleganti di tutta la storia del jazz. Alla fine tutti e tre i movimenti, uno registrato a Parigi e due a Stoccolma, furono pronti per il disco. Ma la session terminò con un briciolo di anticipo. Ora, proviamo a immaginarci la situazione. È notte fonda di un inverno nordico. Gli ultra cinquantenni della band hanno alle spalle una giornata infernale e tra poche ore si sarebbero trovati in un'altra nazione per l'ennesimo concerto della tournée. Qualunque capo orchestra avrebbe concesso loro di tornare all'albergo per mettere la testa sul cuscino almeno per qualche ora. Ma Ellington era Ellington. Probabilmente non del tutto convinto della bontà dell'incisione di Dancing Creature di Parigi, decide di sfruttare quel tempo avanzato per registrarne anche una versione svedese. Gli Ellingtoniani, stremati, obbediscono al mai pago duca. Ci salutiamo proponendovi l'ascolto di una rarità, ossia una versione inedita di Stalking Monster del 31 maggio del 1962, diretta da Gunther Schuller. Ma ci congediamo anche provando a restituire questa totale dedizione di Ellington per la musica attraverso uno scambio di battute tra un anziano Ellington e un giornalista. E il giornalista gli chiese: «Ma lei, maestro, ha intenzione di ritirarsi?» Il duca, sorpreso, rispose a quella domanda con un altro interrogativo.
Ritirarmi? Ritirarmi da cosa?